Però è un onore avere qui al bar di tutto Napoli anzi, la voce della radiocronaca
Assolutamente.
italiana. Perché è qui con noi Francesco Repice. Francesco, buongiorno e
No,
ben
ma grazie,
ritrovato.
no,
Ciao Francesco,
troppo,
buongiorno.
troppo, grazie, a posto così, la
È la
sedetevi
verità, è la verità.
pure.
Dai, è la verità, è sempre un onore fare una
Quando
chiacchierata.
vuoi risentire un po' di brividi di
Sì.
scudetto, già sai cosa devi mettere.
A
E c'è la voce di Francesco.
me lo sai cosa è rimasto nel cuore, ma sicuramente anche a lui, soprattutto a lui, l'addio al calcio di Francesco Totti.
Vabbè.
Quello
Momento più
con
emozionante,
la
Francesco, te lo
radiocronaca
chiediamo.
di Francesco sono scese tante lacrime, ti devo dire.
Momenti un po' complicati, mettiamola così.
Assolutamente.
Però veniamo un pochino al Napoli, caro
All'attualità.
Francesco. Veniamo all'attualità e al Napoli nel dettaglio, perché siamo alla vigilia chiaramente di questo Napoli-Torino. Una vigilia in cui il Napoli ci arriva in quale modo? Perché si parte da una trasferta un po' particolare come quella di Verona, in cui dovevi vincerla e stravincerla. Alla fine l'hai vinta proprio all'ultimo respiro. E adesso ti ritrovi ad affrontare la partita contro il Torino, però senza Lobotka. Senza Lobotka, e
Sì,
quindi a
sì,
perdere un ulteriore pezzo.
sì, certo, è chiaro che i problemi, le assenze sono quelle che hanno caratterizzato la stagione del Napoli, però il Napoli secondo me proprio a Verona, proprio quella partita là ti dà, voglio dire, non è il pareggio giunto, è arrivato all'ultimo secondo di Gatti, cioè la Juventus che subisce per un'ora e più, poi trova su due calci piazzati la possibilità, no, lì c'è comunque un Napoli che fa fatica, ma che attacca, tiene la palla, la partita in bilico e alla fine la fa sua con determinazione e con forza. Per cui io credo che comunque la squadra in questo momento debba semplicemente, come dire, io non so cosa stia facendo Antonio Conte durante la settimana, non lo so e ovviamente non potrei mai dire, cioè io li farei riposare tutti se dipendesse da me. Cioè in questo momento proprio li terrei lontano da ogni stress, da ogni possibilità di, cioè fare lavoro molto leggero perché non ne ha bisogno il Napoli da questo punto di vista. Poi quello che fa Antonio Conte è fatto bene, parliamoci di altri. Però secondo me il Napoli deve trovare un po' di tranquillità adesso, un po' di serenità, cioè deve capire che l'emergenza, comunque la squadra ha una buona posizione in classifica e che comunque l'obiettivo, diciamo così, anche io non lo trovo così importante dal punto di vista, diciamo, sportivo, lo trovo molto importante dal punto di vista finanziario. L'obiettivo della qualificazione in Champions è assolutamente alla portata, quindi tranquillità, serenità, si gioca sta partita e tra l'altro si incontrano due vecchi amici, perché Conte e
Certo.
D'Aversa sono molto amici da quello che mi consta, e quindi va bene così. Calma così, perché poi le soluzioni in campo si trovano. Ora non so come stia Gilmour, sinceramente,
Per fortuna
però,
bene, almeno lui.
però insomma giocherà lui lì, in
Certo.
quella posizione. Per cui piano piano le cose quest'anno sono andate secondo me male perché, ma male dal punto di vista delle ambizioni del Napoli, ma poi dal punto di vista del risultato, io credo che con quello che è successo, veramente sia stata una stagione tra virgolette da incorniciare, perché qualunque squadra in quelle condizioni avrebbe perso, veramente sarebbe sprofondata in classifica, secondo me.
Assolutamente. Prima io avevo una domanda, però ti giro prima quella del nostro ascoltatore Ezio, che ti fa i complimenti così come Carlo, salutatelo da parte mia, ci dice Carlo. E Ezio ci scrive: grandissimo Francesco, dalla sua esperienza, classe e imparzialità, non può fare nulla nella sua figura importante per sottolineare le frequenti forme di razzismo verso noi napoletani in quasi tutti gli stadi italiani e non sono solo le curve. Ma in realtà, riferendoci anche un po' a quello che è successo anche a Verona con Lukaku, preso di mira totalmente dalla parte almeno del popolo del Bentegodi, resta questo un argomento pesante da gestire anche, io immagino, in live, in radiocronaca, si deve far, non lo so, si deve quasi far finta di non
Guarda,
ascoltare,
noi abbiamo sempre un dilemma lì, no?
sì. Ecco.
Il dilemma è, adesso dico qualcosa perché se dico qualcosa c'è questa roba qui che si fa il gioco di chi si lascia andare a certi comportamenti animaleschi. No, animaleschi no, non è un, animaleschi sarebbe un complimento.
Grazie.
Idioti, imbecilli. e nemmeno questo secondo me rende bene l'idea, perché poi tendiamo sempre a confondere, no? Dici no, ma non è razzismo, sì, è ignoranza, sì, ecco, no, il razzismo no. È proprio quello, è l'ignoranza, è proprio quello il problema, cioè chi è ignorante, chi è stupido, chi non ha sufficienti strumenti intellettivi per poter vivere in questo mondo, si lascia andare a queste cose. E il, però se ne parli gli dà importanza, perché comunque loro hanno voglia di farsi, cioè un idiota ha voglia di far capire quanto è idiota,
certo, no? Altrimenti non lo farebbe,
ha voglia di manifestarsi come tale agli occhi del mondo, e quindi gli fai un piacere. Se non ne parli è perché probabilmente non consideri il problema, no, per me quella è una grande ferita ed è una grande, come dire, è veramente un problema enorme, perché mi fa rabbia, essendo io poi meridionale, capito? Sì. Io sono calabrese, per cui cioè, ho vissuto un po' di anni al nord negli anni 70 e a volte ho dovuto, nell'estremo nord, ho dovuto subire anch'io certi atteggiamenti che erano sinceramente molto fastidiosi. Però secondo me invece bisogna dirlo. Io perdo sempre qualche secondo a far capire, a cercare di far capire a tutti quanto siano idioti questi che fanno ste robe. Però è complicata, la situazione è complicata, anche perché l'emulazione, la voglia di andare contro. A me, vedete, io rimango sempre un po' interdetto quando mi si dice ma tu sei un buonista, un politicamente corretto. Queste sono le frasi tipiche di chi non ha argomenti mai, cioè di chi non sa che cosa dire. Certo. Allora sono stati inventati questi slogan, queste frasette sono state inventate perché? Perché non sai rispondermi. Perché che cosa significa politicamente corretto? Che non dico che non sei un negro schifoso, cioè allora siccome io non dico queste cose sono contento di esserlo.
Certo, ci mancherà.
Sono molto felice di esserlo. E secondo poi, perché cosa vuol dire che sono un buonista? Cioè che cerco di capire le ragioni degli esseri umani, chiunque si dice. E sono tutte queste, vedete, è molto complicato il discorso, è molto difficile. Però ecco, diffidate di quelli che dicono ah, finalmente uno di quelli che dice le cose come e diciamolo una volta per tutte, e che caspita, ecco, diffidate di quella cifra di stupidità che è molto alta e che porta alla rovina.
Assolutamente d'accordo al 100%. Ti voglio chiedere, Francesco, di ritornare un pochino in campo, ritornare a pensare a quella che sarà una lotta interessante, ovviamente, per quanto riguarda la corsa alla zona Champions, perché il titolo, lo scudetto, penso che ci prendiamo in giro se raccontiamo che sia ancora aperto. la situazione
non è aperto proprio nulla. L'Inter è delle cose clamorose.
Sì, però tutto può succedere, deve succedere soltanto una catastrofe incredibile in casa Inter, solo questo potrebbe togliergli lo scudetto. Però ti chiedo, in questa corsa Champions che è ancora tutta aperta, tu che cosa ti aspetti da qui fino alla fine?
Allora io dico la verità, cioè domenica, a parte che è la mia squadra del cuore, però domenica sera ho visto una squadra veramente forte, molto forte, che è in salute pazzesca e che, come dicevo un po' di mesi fa, era una squadra facilmente migliorabile. E infatti è stata migliorata bene.
Con un attaccante devastante.
Che ha l'attaccante più forte della Serie A io oggi.
In questo momento oggi è
devastante. Sì, in questo momento va bene, ma è proprio è salita tanto. Cioè voglio dire, il lavoro di Gasperini è stato veramente importante, un lavoro, comunque vado alla fine delle cose, un lavoro di un allenatore che ha alzato il livello tecnico della squadra, del club, insomma, un lavoro a 360 gradi. Sono quegli allenatori come Conte, no? Che cambiano veramente il volto di una società con il loro modo di interpretare la professione. E quindi ti dico, a me sembra molto molto lanciata. Poi è chiaro che il pallone può, ecco, sono due calci di punizione, due palle da fermo, però io credo che veramente la Roma abbia quella che ho visto io l'altra sera. È una squadra, e poi considerando che le squadre di Gasperini quando arriva questo periodo qua cominciano a volare letteralmente, è una squadra che ha buone possibilità di arrivare all'obiettivo. Il Napoli, per questioni di come dire, di classifica, in questo momento con il Milan è avvantaggiato. Sì. Per cui bisogna dare a Napoli e Milan come dire, la priorità. Poi là dietro, ripeto, secondo me la Roma ne ha più di tutti.
Però insomma ci sta. La mia domanda di prima che ti pongo ora è: Conte è l'allenatore perfetto per il Napoli anche per l'anno prossimo?
Ma Conte è l'allenatore perfetto per il Napoli, sì, l'anno prossimo, per il Manchester United tra due anni, per tutti. Conte è un allenatore ideale, nel senso che è l'allenatore ideale. Nel senso che Conte si siede e vince. E se va male va in Champions League, se gli si rompono tutti. Quindi tutte le critiche, cioè, io capisco, vedete, perché quello ha fatto quel cambio, perché ha fatto quella roba lì, perché ha detto quella roba lì. Durante una stagione tante cose possono capitare. Perché quel giocatore che ha voluto poi non l'ha fatto giocare, perché ha spinto tanto. Durante una stagione, ripeto, capitano tantissime cose, succedono tantissime cose. Poi uno va a tirare le somme da quando Antonio Conte è sulla panchina del Napoli, si rende conto che stiamo parlando di fantascienza, semplicemente di fantascienza, tutto qua. Poi tutti sono criticabili, sì, per carità di Dio, certo. Però insomma, bisogna essere seri, insomma. Per me Conte è l'allenatore ideale per tutti e io credo che rimarrà a Napoli.
Io con te voglio fare una, diciamo una sorta di gioco, chiamiamolo così, così l'abbiamo definito prima, perché abbiamo immaginato il Napoli al completo, perché ormai purtroppo lo possiamo soltanto immaginare il Napoli al completo. E sin da ieri con tutti i nostri radioascoltatori parlavamo di un Napoli al completo, quanto sarebbe stato forte, quanto più forte rispetto alle altre. Perché immaginiamo insieme quei Fab Four dei quali abbiamo parlato e che tanto si criticavano anche, tutti e quattro contemporaneamente, McTominay non gioca bene, eccetera, eccetera, tutte queste sciocchezze qui di inizio stagione. Inizio stagione, lo ricordo inizio stagione quando si diceva che McTominay con De Bruyne,
per causa di De Bruyne non giocasse bene.
McTominay, diciamo, De Bruyne non gioca bene. Io ragazzi, vedete queste cose qua, non mi fanno impazzire. Immaginare che due così non debbano, cioè io ho in squadra questi due, non li faccio giocare insieme. Dovrebbe arrivare uno con un'ambulanza e dovrebbe, mi guardi, si accomodi, ci sono dei problemini, risolviamo con pazienza, vedrà che li risolviamo, ci aiuti, vedrà che si aiuti anche lei, adesso tutti quanti insieme lavoreremo. Ma sono tutte stupidaggini senza
senza alcun tipo di...
Ma io volevo arrivare alla domanda che chiaramente ci stiamo facendo. Ma il Napoli al completo, il Napoli se avesse avuto tutti quanti, con tutti quanti che comunque in teoria oggi sono in rosa e che sono tanti infortunati, se dovesse essere al completo, sarebbe la squadra più forte del nostro campionato e sarebbe anche al di sopra di quest'Inter?
Ma questo è un gioco aritmetico, come fai a farlo? Cioè non lo puoi fare se non hai i fattori per poterlo fare. Questa è come un'operazione di algebra, se non c'hai i numeri, che non lo so, come facciamo a saperlo? Questo è impossibile da sapere. Cioè
negli uomini sicuramente qualcosa più rispetto a oggi
sicuramente è ovvio che se faccio la cosa se c'erano loro, sì, è ovvio, sì, è chiaro che avrebbe tenuto testa all'Inter, non so chi avrebbe vinto,
sì, certo,
ma sicuramente avrebbe tenuto testa all'Inter, cioè, con questi uomini in massima efficienza fisica avrebbe tenuto testa all'Inter, ne sono sicuro. Cioè per me il paradigma è quell'ora contro il Chelsea.
Sì.
Ecco, io allora, un'ora contro il Chelsea in quelle condizioni, il Chelsea è frastornato dal Napoli, poi quel Rosignol si gira, comincia a tirare dentro Cole Palmer,
certo.
Granaccio, come si chiama quell'altro, Gettings, Conte si gira e vede me in tribuna stampa, dice no, questo però non lo posso fare entrare. Cioè, capito? La differenza è lì, però per un'ora Napoli gioca col Chelsea non alla pari, di più.
Certo. Meritando.
Meritando, per cui paradigma è quello. Paradigma è quello lì. Per cui certo, è ovvio. con tutta questa gente a massima efficienza, io credo che sì, il Napoli sarebbe
sicuramente
sarebbe lì con l'Inter a lottarsi lo scudetto fino alla fine.
Assolutamente. Certo.
Francesco, per salutarci, giusto una flash su Vergara, del quale stiamo iniziando a parlare direttamente a gennaio, purtroppo, lo dobbiamo dire, e in tanti tifosi dicono, ma se dovesse arrivare un'offerta importante, che cosa si farebbe la prossima estate?
Io direi di tenerlo stretto. Io posso dire una cosa?
Certo.
Ma perché i tifosi si improvvisano tutti, commercialisti, direttori? Ma perché? Cioè, Vergara è un giocatore del Napoli. Già uno si preoccupa se arriva l'offerta importante. Cioè, ogni volta che nasce un giocatore, è chiaro che se arrivano dall'Inghilterra e ti dicono 100, 200, eccetera, io ricordo che ci sono stati dei a proposito, io ribadisco sempre questo concetto. Voi tutti del Napoli, ogni mattina che vi alzate, prendete un treno per no, adesso sta a Twente, andate al signor Ten Hag e ringraziatelo sempre.
Scott
buongiorno, grazie. Poi ritornate indietro con un aereo, trovate una combinazione, fate una, come si chiama, una convenzione, ecco, con qualche compagnia aerea, vi svegliate la mattina, andate tutti quanti lì, ringraziate, guardi, grazie, grazie ancora, e tornate indietro, gli offrite il caffè.
Io portiamo una sfogliatella ogni
tanto. Voi ringraziatelo sempre, perché quello è che non solo... poi ha preso Anthony a 100 milioni.
Sì, follie.
Diciamo che qualche disastro l'ha fatto lo United.
Diciamo che insomma è andato però, capito? Cioè, ragazzi, per cui è chiaro che se arriva uno così che dice voglio Vergara, ho 200 milioni, ma è ovvio, ma questo vale per tutti.
Ma è chiaro.
Vale per Vergara.
Ci mancherebbe altro, poi tra l'altro, anche per lo stesso calciatore. Poi.
Che i tifosi facciano. Cioè, purtroppo noi giornalisti abbiamo dovuto diventare dei commercialisti, dobbiamo parlare di plusvalenze, di calcoli, di cose,
di bilancio.
Almeno io non so nulla, cioè non capisco nulla di queste cose qua. Ammortamenti, cose. Io ogni volta, io a malapena so se passano il pallone da una parte all'altra, adesso mi devo improvvisare, capito? Manager, poi, e capisco poco di queste storie. Vergara è un giocatore del Napoli e mette la maglia del Napoli.
Punto.
E chissà che non ne metta un'altra di colore azzurro da qui a poco.
Magari se la meriterebbe forse.
Speriamo bene.
Capito, perché ce ne sono due o tre e tra questi c'è Vergara. In questi tre che mi hanno rubato gli occhi in quest'anno,
Sì.
Perché tra lui, tra Palestra e Tappisilli, ragazzi.
Vero, anche così, anche della roba, devastante. Sì, assolutamente. Verità.
Bernasconi, Bartesacchi, sicuramente un po' di prodotto lo stiamo iniziando a avere.
C'è di che lavorare.
Sì. Francesco, noi ti ringraziamo veramente tantissimo, è stato un onore per noi fare una chiacchierata con te.
Buongiorno, grazie
mille a Francesco Repice, voce storica di Radio Rai, la Radio Cronaca e Francesco